Per me è stato molto importante scoprire un luogo che fa parte della tradizione antica archeologico di Terra Santa, che è la chiesa del Katisma tra Gerusalemme e Betlemme. È un luogo che di solito i pellegrini non visitano, noi sì nei nostri pellegrinaggi, perché è una chiesa che hanno scoperto pochi anni fa, cioè i resti di questa chiesa. Katisma significa il luogo del riposo. Il protovangelo di Giacomo racconta che quando Giuseppe e Maria stavano andando a Betlemme, Maria a un certo punto ha sentito il bambino che voleva uscire e dice a Giuseppe: fammi scendere, e si fermano su questo posto, su una pietra, per riposare. Qui la tradizione cristiana ha costruito una chiesa. Qui ci sono vari episodi che vengono raccontati anche dei Vangeli apocrifi, ma soprattutto il fatto che quando, dopo che Gesù bambino è nato a Betlemme, nel ritorno si fermano nuovamente su questo luogo, dice il Vangelo apocrifo di Matteo, e Maria si mette sotto questa palma e vede i datteri e chiede e dice: ma mi piacerebbe tanto mangiare questi datteri. Giuseppe si arrabbia perché dice: la palma è troppo alta, non ce la facciamo. E il bambino Gesù si sveglia e dice alla palma: abbassa i tuoi rami e nutri mia madre. Interessante, perché questo racconto c'è anche nel Corano. Il Corano narra che quando Gesù è nato sotto la palma, un angelo dice a Maria: scuoti la palma e mangia i datteri. Nella tradizione islamica i datteri iniziano il Ramadan, sono una realtà di condivisione di questo frutto. E poi si è scoperto che in questa chiesa del Katisma a Gerusalemme, che poi è la chiesa anche che ricorda l'Assunzione di Maria, tutte queste, e nello scavo archeologico hanno trovato il mosaico di questa palma, una palma con i datteri che ricorda anche l'Assunzione di Maria. Ma è interessante che, guardando i quadri musulmani su Maria, il quadro che abbiamo trovato ha la palma che è uguale alla palma che c'è nel pavimento di questa chiesa antica. E poi abbiamo scoperto che in questa chiesa i cristiani e i musulmani pregavano insieme, come era una tradizione antica delle chiese. Per cui abbiamo pensato: perché non trovare un momento di dialogo, di rapporto, di stare insieme tra cristiani e musulmani con il dattero? E quindi abbiamo chiamato il dattero di Maria. Abbiamo fatto questa proposta alla comunità musulmana italiana, che ha accettato pienamente la Coreis con l'imam Pallavicini, e poi ne abbiamo parlato con l'ambasciatore di Iraq e con i vari ambasciatori musulmani presso la Santa Sede, che sono rimasti molto entusiasti di questo progetto. E allora abbiamo pensato di fare un momento qui il 13 maggio, dove cristiani e musulmani ci incontreremo a parlare chi è Maria per i cristiani, chi è Maria per l'Islam, e poi parleremo del digiuno nell'Islam e il digiuno per noi. Parleremo anche del ricordo che quest'anno si ricorda l'anniversario dell'incontro di San Francesco con il sultano, e poi parleremo di questi datteri. E abbiamo creato una confezione con proprio sopra la confezione questo dipinto musulmano di Maria sotto la palma con Gesù, e con le scritte in arabo, e all'interno metteremo una corona musulmana e una corona del rosario, perché quello che ci unisce è la preghiera. Non ci interessa che il rosario musulmano è nei nomi di Dio, il rosario cristiano è a Maria, ma è quello che unisce è la preghiera. Una cosa importante nella dichiarazione di fratellanza che ha fatto Papa Francesco, ha messo in luce un aspetto fondamentale: chi ci fa diventare tutti fratelli non è la nostra capacità, non è la filantropia, ma è la grazia divina. Che è un punto che unisce Oriente e Occidente, che unisce cristiani, che unisce musulmani. È Dio che ci fa fratelli. E quindi la preghiera diventa una realtà fondamentale, e soprattutto l'immagine di Maria, madre, che ci può fare stare insieme. È molto interessante, saranno anche le testimonianze degli ambasciatori, dei luoghi cristiani, i santuari mariani nei paesi arabi, in India, come anche in Cina e in Taiwan, dove musulmani, induisti, cristiani pregano insieme Maria.
Ecco, che rapporto c'è tra l'Islam e Maria?
C'è una sura del Corano tutta dedicata a Maria. L'Islam difende la verginità di Maria, il concepimento virginale di Cristo, racconta che Maria è stata al Tempio, è stata nutrita dagli angeli nel Tempio, c'è tutta la dimensione di donna fedele. Maria è l'immagine, è la donna più importante, dopo c'è Fatima e poi c'è la moglie del faraone, sono le tre grandi donne dell'Islam, ma la prima rimane Maria. E per noi francescani è molto interessante perché c'è a Spalato una chiesa dove c'è l'Immacolata con i difensori e poi c'è Copernico come il difensore della scienza e Maometto come il difensore non cristiano, perché la tradizione islamica dice che tutti i bambini quando nascono vengono toccati da Satana, tranne che Maria e il suo figlio che vengono preservati con la benedizione dell'esorcismo. Quindi anche loro credono che Maria non ha mai avuto nessun peccato, neanche il peccato originale. Quindi c'è una dimensione di la donna che è immagine della vera musulmana. Maria è nell'Islam è l'immagine del perfetto imam e del perfetto Islam. Anzi, loro traducono il nome Maria con la devota.